Signore, quante volte dovrò perdonare a mio fratello che commette colpe contro di me? Che bella questa domanda con la quale Pietro interpella il Signore. Questo problema, diciamo, del rapporto fraterno è un tema che c'era anche domenica scorsa, vi ricordate, no? Se un tuo fratello commette una colpa contro di te, va, ammoniscilo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Vi ricordate che bello questo cercare di guadagnare fratelli, no? Con la visita, con l'ascolto, con il dialogo. È una vita spesa a guadagnare fratelli. Non solo come lavoro di singolo, vi ricordate? Ma anche in due o in tre o con tutta la comunità. Però oggi non si parla tanto di questo andare ad ammonire, ma piuttosto perdonare. Pietro, già come imposta la sua domanda, sa che deve perdonare, che questa è la strada. Quante volte dovrò perdonare al fratello che commette una colpa contro di me? 7 volte? Sembra che già in questo 7 volte ci sia una bella disponibilità di Pietro. Forse l'ha detto proprio per dire un bel numero di volte. 7. 7 volte, Signore. Anche perché in questo peccare contro di me ci possono essere anche elementi molto dolorosi, molto difficili. No, abbiamo sentito nella prima lettura, ci può essere rancore, ira, e ci possono essere, ma lo sappiamo bene, no? Chissà quanti esempi nella vostra vita ci sono, che questo, ricevere un'accusa, un peccato, una colpa, un'azione cattiva di un fratello, di una sorella contro di noi, una cosa difficile da accettare. E quindi non solo 7 volte. Gesù dice: non ti dico fino a 7 volte, quindi glielo ripete, ma fino a 70 volte 7. Quel perdonare, allora, questa azione così al centro della domenica di oggi, no, così costruttiva, è un'azione così bella, così importante, così al centro della nostra vita, è per Gesù deve essere continua, senza limiti. Non ci sono limiti alle volte che noi dobbiamo perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Quindi non solo è difficile, ma lo dobbiamo fare sempre. Solo che è difficile. E per spiegare perché, per farci capire la forza di questo perdono che deve essere infinito, racconta questa meravigliosa parabola, no? Dove al centro il protagonista è questo re che volle regolare i conti con i suoi servi. E il primo, forse il primo, comunque, ecco sì, il primo che di cui ci racconta il Vangelo è uno che ha un debito tremendo, 10.000 talenti, cioè una cifra spropositata. Ho letto in una nota che tutte le tasse che dovevano pagare i cittadini lì del territorio di Palestina, Giudea, Galilea ammontava circa a 1.000 talenti. 10.000 era una cifra di soldi che nemmeno era presente in tutta la Terra Santa. Quindi questo serve. Aveva un debito grandissimo, ma c'è una parolina che mi ha incuriosito, perché quando dice debito, che deve restituire il debito, di per sé letteralmente direbbe prestito. Gli deve restituire un prestito che questo re ha fatto a questo servo. Quindi già qui è interessante, nella parabola il re è un re generoso che ha dato 10.000 talenti a questo suo servo. Gliene ha dati tanti. ma come mai gliene ha dati così tanti? Ma cosa ne ha fatto di tutti questi talenti? Dove li ha sprecati? Dove li ha sperperati? Perché li ha buttati via? Forse c'erano degli interessi sopra e quindi si sono accumulati, non ci viene spiegato, c'è solo questa cifra. Ed è importante, vedete, che Gesù, per farci capire che cos'è il peccato, quante volte dovrò perdonare a un fratello che ha peccato contro di me, e lui ci faccia questo esempio di un prestito non restituito. Potremmo dire, forse forzando un po', che il peccato che il fratello compie contro di noi è quando lui non riesce a restituirci un prestito che ha ricevuto. Non ci riesce, non può, non ce la fa. E questa è la situazione del servo. Tanto più che lui non ha solo quel prestito non restituito, ma c'ha moglie, figli, c'ha anche delle cose, no? Perché questo re dice, va bene, adesso restituisci, mettetelo in carcere, vendete moglie e figli, così mi dà un po' almeno di quel prestito. Quindi lui c'ha anche una certa ricchezza, una famiglia. E ha una vita ricca questo servo, grazie forse proprio a quei regali che il re, potremmo dire qui un po' sconsiderato, ha dato a lui. Ma non poteva fermarsi prima? Ma è proprio qui il bello, è proprio qui il bello, che il re gli ha dato i 10.000 talenti. E quando gli cerca di riottenere, nel momento in cui il servo va, si prostra e supplicandolo gli chiede: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il re qua gli viene la compassione e gli condona il debito. È una cosa stupenda, no? Perché c'è una preghiera, una richiesta: abbi pazienza con me. È anche bello questo modo, no? Abbi pazienza, aspetta, sì, dillo. Guarda lontano, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. E sa che non riuscirà mai a restituirgli tutto. Però questo re, che già era stato un po' matto nel dargli 10.000 talenti, in più adesso addirittura gli cancella il debito. Quello che gli aveva prestato non lo vuole più indietro. Tienilo tu. È bellissimo, no? Questo modo di Gesù di raccontarci il nostro rapporto con il Signore. E tanto è bella questa cosa, quanto è terribile quello che poi questo servo va a fare. No, perché appena esce da quel dialogo, ne trova un suo compagno che ha solo 100 denari e lo strozza, gli fa violenza, lo porta in carcere. Esige che il suo prestito, non c'è scritto qui prestito, comunque il debito che ha con lui, gli venga restituito. È terribile questo, perché lui non vuole fare come ha fatto il padrone, come ha fatto quel re con lui, e non vuole avere pazienza. E lui, quella vita che ha tutta ricevuta dal re, e la considera come un diritto, un possesso. E guardando a questo qui che gli deve dare poco, e lo vuole tutto, un egoismo terribile. È soltanto che questo suo atteggiamento col servo, bello che anche gli altri si rattristino, perché hanno uno sguardo che è simile a quello del re, e si accorgono subito che in questo atteggiamento c'è un qualcosa di profondamente ingiusto, e glielo vanno a dire al re. E appunto con questo suo rifiuto compromette tutto, rovina tutto, perderà la moglie, i figli, i suoi beni e starà in carcere per tutta la vita. È terribile questo, no? Perché questo suo modo di trattare con quel fratello gli rovina la relazione col padre, col padrone, col re, che abbiamo visto essere così bella. Allora capite perché anche all'inizio della messa ho detto che in questa domenica noi dobbiamo davvero riscoprire, ricapire in un qualche modo la nostra relazione con il Re, con il Signore. Perché il poter perdonare, che ci è così difficile certe volte, perché vuol dire cancellare, è quella cosa che il fratello o la sorella dovrebbe darci in termini magari di attenzione, di affetto, di considerazione, gliela dobbiamo, come dire, lasciare. Perdonare, bellissimo questo verbo, no? Perdonare, questo per, no? Nel latino qui i professori magari ci potrebbero dire di più, è un intensivo, no? Come si dice anche perseguire, perseguitare, perseverare. È perdonare, donare davvero con completezza, perdonare. E questo lo possiamo fare soltanto se abbiamo quella grande consapevolezza e riconoscenza di quei 10.000 talenti ricevuti. Provate allora a rileggere il Salmo che abbiamo ascoltato, no? Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti Suoi benefici. Tutti i benefici che abbiamo ricevuto dal Signore. E quelli che dobbiamo, come dire, elencare nel momento in cui qualcuno ci viene a chiedere di essere perdonato. A quel punto, altro che una volta, due volte, sette volte, 70 volte sette, perché anche noi siamo dei perdonati. E il Signore ci ha dato tutto, ha avuto pazienza con noi, ha un amore infinito. Pensate al fatto stesso di aver mandato il suo figlio in mezzo a noi, la cosa più preziosa, altro che 10.000 talenti. Quanto valeva quel figlio prediletto? E lo ha mandato perché fosse addirittura inchiodato sulla croce per questi nostri peccati, per perdonarci, per farci capire che tutto è regalato, la vita eterna. E dobbiamo davvero recuperare questa consapevolezza del prestito ricevuto, perché questo amore è davvero infinito soltanto a una condizione, che anche noi viviamo quella logica del dono. Che anche noi facciamo lo stesso con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Cioè che in ogni nostra relazione, buona o difficile che sia, con i figli, nipoti, amici, colleghi, vicini di casa, tutta deve essere avvolta in questa logica. E non abbiamo paura allora di perdonare. Non abbiamo paura anche della nostra rigidità. Facciamolo con gioia. Paolo dice nella lettera ai Romani oggi che nessuno vive per se stesso, ma tutti vivono per Lui, per il Signore. Eh sì, anche noi viviamo per Lui, sia che moriamo, sia che viviamo, tutto per Lui, che è morto e risorto per noi. Ringraziamolo tanto. Allora, mettiamoci anche noi nell'elenco di quei servi che vanno a fare i conti oggi, in questa domenica, con il Signore, per ringraziarlo di tutto quello che abbiamo ricevuto e per confermargli che anche noi vogliamo metterci in questa strada del perdono.